Sono Massimo Casciani, sono medico agopuntore e faccio parte dell'associazione Meteolis. L'associazione Meteolis, Medicine e Terapie Olistiche, è sita in via Tuscolana 1334 con i seguenti numeri di telefono 392207-7315, fax 06-7158-7304. L'associazione è stata fondata insieme con il dottor Gian Domenico Lusi, omeopata, e il signor Gasperini, fisioterapista. È stata fondata a luglio dello scorso anno ed ha come obiettivo la conoscenza e la diffusione delle medicine olistiche, cioè di quelle medicine che affrontano la problematica della patologia che presenta il paziente, l'affrontano da un punto di vista globale e non settoriale, quindi l'approccio è nei confronti del malato e di meno nei confronti della malattia, con la finalità ovviamente di ottenere un miglioramento della situazione della patologia trattata, per esempio nella patologia del dolore, un miglioramento sensibile della soglia, un aumento sensibile della soglia del dolore, quindi minori possibilità di situazione di affezioni dolorose, anche un miglioramento della cenestesi globale del paziente. Attraverso l'approccio olistico possiamo ottenere anche un miglioramento del minor numero delle ricadute delle patologie trattate e facciamo anche opera di prevenzione, nel senso che si riducono il numero delle ricadute della patologia trattata. Oggi tratteremo delle cefalee, è una patologia molto importante che incide nel sociale. Sono milioni le giornate di lavoro di assenza per patologie legate per il dolore determinato dalla cefalea, oltre ai disturbi che incidono sulla sfera psichica del paziente cefalalgico. Passo la parola alla dottoressa Barbara Nardacci, che ci introdurrà nel vasto campo delle cefalee.
Certamente parlare delle cefalee, parlare quindi di un argomento enorme, perché in realtà quasi tutti noi abbiamo sempre, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto un mal di testa, quindi è uno dei disturbi più comuni, anche spesso più fastidiosi, in realtà spesso anche privo di un'esatta ed esauriente spiegazione scientifica. Infatti le cause della cefalea, soprattutto di quella primaria, che è il primo gruppo di cefalee, forse anche il più vasto, non si conoscono ancora perfettamente. Si ritiene che sia dovuta ad una eccessiva sensibilità dei recettori ai mediatori dell'impulso nervoso, da cui deriverebbero sia le cefalee vascolari o vasomotorie, che sono quelle più frequenti, sia quelle nevralgiche. A quella primaria si associano poi le cefalee secondarie, in cui invece la cefalea è un sintomo, cioè è provocata da altri stati patologici, per cui la cura del malessere primario attenua o fa scomparire anche il mal di testa. Tra le cefalee primarie vasomotorie, in cui il meccanismo è quello di vasocostrizione e successiva vasodilatazione, che è poi il momento in cui compare il mal di testa, la più frequente è certamente l'emicrania, che colpisce solo una parte del cranio, è un dolore pulsante, ha una notevole predisposizione ereditaria, colpisce in prevalenza le donne e si associa spesso a diarrea, nausea, pallore e vomito, insieme alla cosiddetta aura. L'aura è tipica dell'emicrania, circa un 15% delle emicranie viene preventivata da queste disfunzioni della vista, formicolie agli arti, anche disturbi neurologici importanti, e si ritiene appunto sia dovuta alla contrazione e poi alla successiva dilatazione dei vasi sanguigni che circondano il cervello. Infatti il movimento, che è in grado di irritare terminazioni nervose, è uno dei fattori scatenanti dell'emicrania. L'emicrania con aura è preceduta da sintomi transitori che durano da un minimo di 5 a un massimo di 60 minuti, ed è interessante sapere che il dolore a volte dopo l'aura può mancare del tutto, quindi ci sono pazienti che hanno questi sintomi ma non hanno poi la cefalea, per cui questo tipo di cefalea spesso è misconosciuta per anni. La cefalea a grappolo è un altro dei grandi forme di cefalea vasomotoria, colpisce questa invece soprattutto gli uomini ed è più rara e non sembra avere una componente ereditaria. Il dolore è continuo, bruciante e localizzato nella zona orbitaria. La cefalea tensiva, questa è molto comune, dovuta a una contrazione dei muscoli del collo, colpisce generalmente gli studenti ma anche le persone che fanno attività sedentaria. A differenza delle altre due cefalee, questo dolore costante e non pulsante, che si aggrava se si fa pressione sui muscoli, migliora facendo attività fisica leggera. L'emicrania oftalmoplegica è una forma rara, però va considerata, perché si presenta con un attacco annuale della durata di 3-4 giorni, provoca paresi dei nervi cranici, per questo è detto oftalmoplegica, cioè una plegia, una paresi dei nervi cranici, ed è di forte intensità e spesso si associa a nausea e vomito. Interessante è considerare certi tipi di cefalea primaria, come quella ipnica, che è una forma di mal di testa che non è rarissima ed è dovuta proprio ad una durante il sonno notturno, ma quindi mai da sveglio, proprio ad un eccesso di sonno, oppure a una alterazione delle abitudini del sonno, e sicura con il caffè. Questa è una cosa, può sembrare strana, impossibile, ma è proprio così. Prendendo una tazza di caffè forte prima di andare a letto, il paziente non ha più dolore e dorme profondamente. Tra le cefalee primarie importante è la nevralgia del trigemino, che è una cefalea atipica, cioè di tipo nevralgico appunto, che si presenta dopo i 50 anni con un dolore intenso e bruciante, insorge improvvisamente in seguito a movimenti del viso o comprimendo alcuni punti del viso, le cosiddette zone o movimenti trigger, cioè le zone stimolate inducono il dolore. E questo tipo di cefalea di solito non risponde ai comuni analgesici. Le cause probabilmente sono dovute al contatto normale tra il nervo ed un vaso sanguigno. Tra le cefalee secondarie, chiaramente andiamo a considerare tutte le cefalee con ipertensione endocranica, cioè con un aumento della pressione all'interno del cranio dovuto a una compressione del cervello, diciamo, delle strutture cerebrali, come per esempio nei tumori cerebrali, oppure in forme di emorragie cerebrali o di infiammazioni, infezioni. E tra quelle emorragiche è da considerare, perché per la frequenza e per l'importanza, la cefalea d'emorragia subaracnoidea, per esempio quando si rompe un vaso o un aneurisma all'interno del cervello, si ha un dolore alla testa lancinante localizzato nella zona occipitale o nucale, che può estendersi lungo il collo e può provocare uno svenimento o addirittura anche perdita di coscienza. Una violenta cefalea di questo tipo va sempre considerata come un allarme, e quindi il paziente va portato subito alle cure mediche. Passo la parola al dottor Casciani.
Ricordo i numeri della radio per eventuali telefonate: sono 06 e 32 10 200, numero verde 800 098 650. La dottoressa Barbara Nardacci ci ha illustrato, diciamo, la classificazione delle cefalee. Io adesso comincio a trattare una particolare forma di cefalea, che è l'emicrania, che è una cefalea che colpisce circa 7 milioni di italiani ed è molto sottovalutata dalla maggioranza delle persone che soffrono di questa forma. Sono dei malati che spesso sono intossicati da farmaci e poi, come vedremo, l'uso degli analgesici mantiene il circuito della patologia. E spesso il paziente, in più oltre il 50% dei casi, si autocura, quindi si somministra da solo il primo analgesico che trova, diciamo, in casa. Questa patologia è stata approfondita verso la fine del secolo scorso. Attraverso la risonanza magnetica si possono riscontrare delle piccole lesioni a livello dell'encefalo, sono i residuati degli attacchi di emicrania. la presenza di queste piccole lesioni, se chiamiamo piccole ischemie, sono più presenti quando, come diceva la dottoressa Nardacci, è presente l'aura. L'aura è tutta quella, quel corredo di sintomi che precedono l'attacco emicranico, quindi malessere generale, flash, macchie scure nella visione da lontano, sempre nella visione compaiono dei puntini, delle forme geometriche, dei bagliori, la riduzione del campo visivo. La emicrania con aura, appunto l'aura è tutto questo corredo di sintomi che precede l'attacco. L'incidenza tra donna e uomo è di 4-1, quindi colpisce di più la donna che l'uomo. Esiste una familiarità di questa forma di emicrania, e l'intensità può essere medio forte, la durata può andare da 4 a 72 ore. Gli altri sintomi che compaiono insieme appunto a questi disturbi del visus, della vista, sono fonofobia, cioè il parlare da malessere, la luce da malessere, i pazienti devono stare al buio totale per avere un minimo di benessere. Come ha detto la dottoressa, la dottoressa Nardacci, la cefalea a grappolo è invece un'altra forma molto, molto intensa di cefalea, definita anche la cefalea del suicidio, perché è talmente forte che puoi arrivare alle estreme conseguenze. Altri disturbi legati all'aura sono lo sbadiglio, la sonnolenza, la voglia di mangiare. Che cos'è questa, l'aura? È una depolarizzazione, cioè è un'attività elettrica dei neuroni cerebrali che parte posteriormente, quindi dall'occipite, e arriva fino al lobo frontale. Il trigger, le sostanze, ci sono alcune sostanze che possono determinare l'accendersi di questa depolarizzazione dei neuroni cerebrali, e ci sono alcune sostanze, sono il nitrato, il cioccolato, i salumi e una bassa soglia di stress. Facciamo una piccola pausa musicale e poi riprenderemo la discussione.
Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orizzonte. Mi ci vorrebbe una scala, mi ci vorrebbe una luce, mi ci vorrebbe il coraggio di dare una voce. Voglio salvarmi, voglio salvarmi anch'io. Ho sognato il perdono e un soldato di 20 anni che sparava un uomo che aspettava in piedi. Noi si chiedeva la pace e si riceveva la guerra, lacrime per il petrolio sopra tutta la terra. Voglio salvarmi da tutto questo, salvarmi anch'io. Basterebbe una parola, basterebbe una parola in bocca all'angelo di Dio. Sei grandi ottusi della terra, ci trascinano a fondo.
Riprendiamo la trasmissione, vi comunico ancora i numeri per intervenire, sono 06 32 10 200 e il numero verde 800 098 650. Stiamo parlando delle cefalee, siamo due medici dell'associazione Meteolis, Medicine e Terapie Olistiche, la dottoressa Barbara Nardacci, neurochirurgo, e il sottoscritto, il dottor Massimo Casciani, agopuntore. L'associazione a Via Tuscolana 1334, il numero di telefono è 3922 07 7315, il fax 06 71 58 7304. Stavamo parlando delle, appunto, delle cefalee, delle emicranie, che vi ho detto in una forma particolare di cefalea. Queste forme che presentano appunto l'aura, che questo corredo di sintomi che è prodromici dell'attacco, compare l'attacco, e attualmente per contenere l'attacco di emicrania abbiamo delle sostanze e dei farmaci, i triptani, che agiscono sulla serotonina, e che è un mediatore agisce appunto sulle pareti dei vasi sanguigni, dei vasi arteriosi, determinando una regolazione del calibro degli stessi. Sono farmaci molto maneggevoli, e in precedenza si usava l'ergotamina, i derivati della ergotamina, che però sono controindicati, per esempio, negli ipertesi. Queste nuove sostanze e questi nuovi farmaci sono però anche questi, diciamo, controindicati negli ipertesi, e invece nell'ipoteso è indicato il triptano. L'attuale approccio tradizionale, diciamo la terapia tradizionale delle cefalee, vede al centro del trattamento il trattamento della patologia di base. Per esempio, se è un emicranico è anche un iperteso, va per prima cosa trattata l'ipertensione con beta bloccanti o calcio antagonisti. Se un ipoteso invece può giovare del trattamento con triptani, se il paziente è un depresso, ha un disturbi dell'umore, può trovare giovamento con l'amitriptilina, e se invece ci sono dei disturbi d'ansia va trattata l'ansia primitiva. È fondamentale poi nella prevenzione dell'attacco emicranico la modificazione del proprio stile di vita, e quindi per esempio avere l'abitudine di andare a dormire sempre allo stesso orario possibilmente, e dormire sempre lo stesso numero di ore. I passi devono essere regolari, bisogna evitare gli ambienti fumosi, bisogna evitare gli ambienti con rumori, luci e odori intensi, e soprattutto evitare le situazioni stressanti. Ovviamente questi sono dei consigli generali. Capisco la difficoltà di l'ultima frase, di evitare le situazioni stressanti, però indubbiamente uno stile di vita spesso disordinato porta quindi a maggiore esposizione verso agenti di questo tipo in un soggetto predisposto può ovviamente determinare un continuo aggravamento della situazione. Negli ultimi 20 anni nei centri per il trattamento delle cefalee è stata inserita l'agopuntura, che tiene degli ottimi risultati sia nel trattamento sia nel miglioramento della qualità dell'attacco, cioè dell'intensità dell'attacco, cioè riduce quindi il livello di dolore intenso, sia come numero di attacchi al mese, quindi mediamente il paziente emicranico ha dai 5 ai 10 attacchi mensili. Attraverso il trattamento con l'agopuntura questo si porta a 2-3 attacchi mensili, e lo stesso attacco che compare, l'attacco di emicrania che compare, è qualitativamente inferiore agli attacchi che comparivano prima del trattamento con agopuntura. oltre a questo, il risultato che si ottiene attraverso un ciclo di acupuntura nell'emicrania e la riduzione del consumo di farmaci, perché se il paziente, abbiamo detto, dai 5-10 attacchi al mese, prende dalle 10 alle 20 compresse al mese, e attraverso le modificazioni che si attuano con l'acupuntura riesce a ridurre delle compresse, quindi riesce a ridurre i farmaci, e questo ovviamente espone in minor misura il paziente agli effetti collaterali di questi farmaci, che sono abbastanza importanti. Volevo fare una domanda alla dottoressa Nardacci e chiederle quali sono, diciamo, gli esami che vengono richiesti dallo specialista di fronte a un paziente con un'emicrania, cioè una cefalea.
Sicuramente dopo aver individuato clinicamente il tipo di cefalea, cioè una cefalea primaria, comunque insomma potendo scartare l'ipotesi di una cefalea secondaria da un'altra patologia, nell'emicrania uno degli esami principali sicuramente io penso che sia il Doppler dei vasi epiaortici, cioè dei vasi del collo, e transcranico, e una risonanza magnetica. Questo perché se c'è un sospetto di una patologia all'interno del cranio, diciamo così, chiaramente la TAC diventa l'esame invece primo da fare, perché è più facile da eseguire e meno costoso. La risonanza magnetica ci dà molte informazioni sui tessuti molli cerebrali, quindi ci può escludere una patologia comunque sottostante, e eventualmente ci può dare anche informazioni sul grado di perfusione cerebrale, nel senso che ci può far notare se ci sono delle situazioni ischemiche anche locali, come diceva prima il dottor Casciani, dovute proprio a quei meccanismi di vasocostrizione e vasodilatazione, o edema cerebrale, cioè l'imbibizione del cervello in seguito alla vasodilatazione, mentre il Doppler, appunto, che dicevo prima, ci dà informazioni sull'atteggiamento, diciamo, dei vasi che portano il sangue attraverso il collo al cervello, e il Doppler transcranico attraverso proprio, cioè, la perfusione e il flusso ematico all'interno del cervello stesso. Questi penso siano gli esami più importanti, seguiti poi dai potenziali evocati, cioè esami neurofisiologici che ci aiutano a studiare il grado di e il tipo anche di risposta agli stimoli luminosi e uditivi soprattutto, e quindi anche su come in pratica funzionano i nervi, diciamo così, cioè le strutture nervose periferiche che dalla periferia portano gli impulsi poi al cervello. Io ritengo che siano questi tre fondamentalmente gli esami più importanti.
E quindi una volta fatta appunto la diagnosi di cefalea, che quindi deve escludere le forme di cefalea primitiva, ma ovviamente devono escludere le forme di cefalea secondaria, voglio dire, deve essere fatta una diagnosi di cefalea primitiva, il paziente può tranquillamente appunto rivolgersi verso un approccio olistico. Abbiamo detto l'olismo è quell'approccio che è terapeutico, medico-terapeutico, che valuta in questo caso per esempio una cefalea all'interno della complessità dell'individuo. Quindi la cefalea in questi casi è una manifestazione di uno squilibrio energetico, usando dei termini di medicina tradizionale cinese. L'energia anche per i cinesi è unica, è unitaria, è l'uno, ma si manifesta, può manifestarsi sotto forma di un'energia, diciamo, positiva, polo positivo della pila, quindi un'energia l'energia Yang è una energia di tipo negativo, ma non negativo come la pensiamo noi, ma come espressione dell'energia, un'energia di tipo Yin. In questi casi, nei casi delle cefalee, abbiamo questa alterata distribuzione della qualità dell'energia, quindi c'è una prevalenza di energia di tipo Yang nei confronti dell'energia di tipo Yin. Con l'approccio con l'acupuntura, ma non solo, attraverso la nostra associazione, è presente l'omeopata, il dottor Lusi, e insieme con lui possiamo approcciare il paziente anche da un punto di vista omeopatico. Ci sono dei prodotti omeopatici che hanno un ottimo risultato nelle cefalee. E per quanto riguarda l'agopuntura, quindi il ciclo base è 6 sedute, le prime 4 sedute sono ravvicinate, poi si fanno le ultime 2 sedute a distanza di una settimana, e poi il paziente ritorna a controllo dopo 2-3 mesi. Con un trattamento di questo tipo abbiamo come risultati una noi la chiamiamo una distribuzione gaussiana, cioè è una grossa concentrazione di casi che si possono raggruppare tra il 60 e il 70% dei casi che hanno un risultato tra il buono e l'ottimo. Abbiamo un 10% dei casi di guarigione e addirittura di guarigione, mentre un 15-20% dei casi non sono responsivi. Spesso noi abbiamo visto che in questi casi non responsivi ci sono altre patologie che possono un po' inficiare il risultato che si può ottenere con il trattamento con agopuntura. Spero di aver illustrato, insieme anche con la dottoressa Barbara Nardacci, in linea generale. Ovviamente è un argomento molto complesso. Il paziente cefalalgico è un paziente abbastanza difficile da trattare, perché in lui, oltre ad una predisposizione ereditaria, spesso il cefalalgico ha i genitori cefalalgici, i nonni cefalalgici, quindi c'è un terreno di predisposizione parsa di questa patologia. Il paziente cefalalgico è un paziente che ha una bassa soglia del dolore, quindi degli stimoli anche piccoli possono innescare l'attacco doloroso. Quindi quello che noi ovviamente consigliamo a tutti i nostri pazienti è quello di fare un approccio serio al proprio stile di vita, quindi la convinzione da parte del paziente di quello che anche i cinesi tanti anni fa affermavano, che il risultato di qualunque trattamento medico è condizionato dalla partecipazione, e quindi dalla partecipazione del paziente, dalla presa di coscienza da parte del paziente di essere di fronte a un problema molto importante da non sottovalutare, e che è condizionato come dicevo prima, dalla modificazione del proprio stile di vita. Quasi tutti i pazienti che noi abbiamo in cura, quando facciamo l'anamnesi accurata, esce sempre fuori un problema che nel proprio ambito o lavorativo, quindi nell'ambito sociale, quindi lavorativo, familiare, caratteriale. Quindi l'agopuntura in questo, l'omeopatia, quindi l'approccio olistico, e sicuramente come anche l'approccio farmacologico, abbiamo visto con questa ultima categoria di farmaci molto maneggevoli come i triptani, quindi con l'approccio olistico sicuramente risultati se ne possono ottenere, e veramente alcuni molto eclatanti. Però è fondamentale la partecipazione del paziente, e quindi la convinzione di cominciare a intervenire sulla proprio stile di vita, modificandolo in senso positivo. Concludo l'argomento, ringrazio la dottoressa Barbara Nardacci, e ringrazio la la radio che ci ospita, la radio Voce della Speranza, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.